Franco Califano, Il Prever di Trastevere. Originale radiofonico di Gian Gilberto Monti e Vito Vita. Regia Sara Flatt. Sesta puntata.
In quest'ultima puntata abbiamo un ospite particolare, l'impresario Gianni Marsili, che ha seguito Franco Califano nella seconda fase della sua carriera dopo il processo che l'aveva visto coinvolto nel 1984. Come stai, Marsili?
Benissimo, grazie. È un onore essere intervistati da Gianni Minà.
Grazie a te. Prima di parlare del Califfo, puoi raccontarci come sei entrato nell'ambiente musicale?
Ma io ho cominciato da giovanissimo, sono del 46, ai tempi del rock progressivo. Ho organizzato i primi spettacoli e poi ho iniziato a seguire i cantautori. Ho avuto la fortuna di frequentare l'ambiente della RCA italiana e da lì a occuparmi dei loro concerti. Nomi come Renato Zero, Cocciante o Fiorella Mannoia, ma ho lavorato anche con Renato Raschel. Poi ho aperto un'agenzia che è diventata la numero uno in Italia e lo è stata per anni.
E dimmi allora, come sei arrivato a lavorare con Franco Califano?
Ma Franco aveva da molti anni un suo impresario storico che lavorava solo ed esclusivamente con lui. Era una sorta di segretario. Si chiamava Enzo Orienti. Bravissima persona, ma come dire, non aveva le velleità del manager.
Anche perché Franco immagino fosse una persona che ti impegnava parecchio.
Il tempo che uno gli doveva dedicare equivaleva a quello di quattro artisti messi insieme. Lui non sapeva come amministrarsi economicamente, né per la parte artistica né per quella privata, anche perché, al contrario di quello che si crede, Franco aveva un grande cuore e la sua generosità lo rendeva unico. Cioè, ci sarebbero tanti episodi da raccontare.
Magari puoi dircene qualcuno?
Ad esempio, lui manteneva, e intendo dire manteneva totalmente, alcuni suoi amici d'infanzia. In particolare ce n'era uno a cui era molto legato, il Falco, a cui Franco pagava un residence ai Parioli. Lo so perché ero io che pagavo, nel senso che dall'incasso delle serate di Franco detraevo la quota per pagare il residence, quindi con i suoi soldi. In più lui pagava un ristorante romano, e non uno qualsiasi, ma uno dei migliori, Natalino in Corso Francia, perché il Falco ci andasse a pranzo e a cena. Quindi ogni mese giravo a questo ristorante la quota, un po' come se il Falco fosse un pensionato, ecco.
Una stanzetta in affitto è trovata, per il momento vabbè, siamo gente di borgata, non possiamo pagare, da domani comincia il calvario, non c'è altro da far. Finirà sto calendario e qualcosa cambierà. Siamo ricchi di volontà.
Franco, sto facendo i conti del mese. Non si può andare avanti così.
Cosa mi vuoi dire, Gianni?
No, dico che tu a cantare in giro stai guadagnando bene. Questo sì. Però mantieni quello, mantieni quell'altro e alla fine siamo sempre lì a rincorrere i soldi.
E che c'è di male?
Perché a volte facciamo pure qualche serata che potremmo fare a meno di fare.
Va bene, tu come faresti?
Io per esempio toglierei il residence e il ristorante al Falco.
Ah no, no, non ne parliamo nemmeno, il Falco non si tocca, va bene, è come se fosse un fratello per me. Non mi rompere le palle, Gianni.
Ma se tu il Falco te lo portassi in villa?
Cosa?
No, innanzitutto ti controlla la casa quando sei in giro a suonare, no? Poi ci risparmiamo un bel po' di soldi.
Oh, Gianni, ma che cosa vuoi? Che io vada a vivere insieme al Falco?
Un lavoro magari a giornata, per il momento vabbè, siamo gente di borgata che alla vita ci tiene. Siamo nati da povera gente, è la nostra realtà, ma di vie ce ne sono tante, tanti modi per sfondare, ora andiamoli a cercare.
E qui saltano fuori le sue contraddizioni, che forse erano la chiave del suo fascino.
Sì. Un altro esempio eclatante è quello della squadra di calcio del Prima Valle, che è un quartiere di Roma, oggi un normale quartiere di periferia.
Però all'epoca era uno dei peggiori.
E ci avvenivano molti fatti di cronaca, c'era tanta gente per bene, che ci abitava, lavorava, tirava avanti, ma purtroppo c'era anche tanta delinquenza e il quartiere era noto proprio per questo.
Io sapevo che Franco aiutava una squadra di bambini della zona.
Più che bambini, adolescenti. Pagava tutte le spese di questa squadra, 25 o 30 ragazzini, di cui pagava il campo, stipendiava l'allenatore e pagava la lavanderia, che era la voce più consistente, perché ogni settimana questi giocavano e c'era da mandare in lavanderia una ventina di maglie, magliette, calzoncini. Lui era tutto contento di andare lì e farsi chiamare presidente. Questa era la sua soddisfazione. Per farti capire, sai, una parte di Califano che nessuno conosce, ecco.
Torniamo al momento in cui avete iniziato a lavorare insieme. Come sei entrata in contatto con lui?
Ma tutto è nato perché quando lui uscì di prigione la seconda volta, ha attraversato un momento di difficoltà e si è rivolto a me. La prima volta nel 70 non fu grave, perché lì si riprese bene e anzi, per dirla tutta, gli diede una specie di alone, ecco. Ti dico che dopo quell'episodio, da 300 spettatori, era passato a farne 500. Questa è la verità.
Invece la seconda volta credo l'abbia patita parecchio, perché nell'ambiente non venne più accettato.
Quel che capitava è che quando contattavo un locale mi veniva detto che non l'avrebbero mai chiamato. Teniamo conto che lui uscì da quella vicenda totalmente pulito.
Senza contare che quello era stato il processo a Enzo Tortora, entrambi accusati da un camorrista pentito.
Sì, e Franco venne arrestato in modo eclatante, all'inizio di un concerto romano al Teatro Parioli, davanti al suo pubblico, e poi accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Ma in ogni caso il camorrista fu sbugiardato e Tortora e Califano furono assolti con formula piena.
Però il califo stavolta si fece mesi di galera.
Anche nel 1970 alla fine era stato assolto, ma quello successivo al secondo arresto fu un periodo veramente brutto dal punto di vista lavorativo, dico.
Nel vivere una storia non si è sicuri mai. I dubbi sono tanti e grandi più di noi. Se guardo nel domani vorrei vedere te. Oggi ci sei, ma a volte mi manchi un po'. Ieri non lo ricordo nemmeno.
Senti, Franco, prima facevi 20 concerti al mese, ora non riusciamo a farne 4.
Marsili, io non c'entro niente con la camorra o la mafia, ma che ti devo dire?
Il fatto è che quando arrivi in un locale, specialmente in provincia, ora la polizia si comporta in un certo modo. Crede che ti porti dietro un mondo di droga e malavita. Fanno controlli molto ferrei e ai locali questo non piace.
È tutto perché non frequento i salotti romani.
Guarda, le cose stanno così. Per cui ci sono due possibilità. O parcheggiamo tutto e ci fermiamo, oppure dobbiamo inventarci qualcosa.
E che ci inventiamo, Marsili?
Uno spettacolo teatrale. Il teatro non funziona come un locale. Cioè, il teatro lo affitti e paghi. A quel punto non è che si rifiutano. Passiamo dai locali, dove hai un cachet fisso, ai teatri, dove gli incassi si basano sugli spettatori che ti vengono a vedere. Poi detraiamo le varie spese, tra cui l'affitto del teatro, e il resto è nostro.
Sì, ma che ci faccio io in teatro, a parte le mie canzoni?
Le tue poesie, i monologhi. Devi adattare il concerto al teatro. Io la preparazione ce l'ho, perché me la sono fatta con il tour di Cocciante. Conosco i tempi teatrali, l'importanza delle luci, che in un locale a volte manco le trovi quelle. In teatro i fari ci sono e vanno gestiti.
Va bene, ma ci vuole un titolo.
Guarda, lo chiamiamo Poeta Saltimbanco, come la tua canzone. Poi studiamo il manifesto, da una parte ci mettiamo il tuo viso e dall'altra quello di un pagliaccio.
Ma sai che mi piace? Facciamolo.
Poeta, non insistere a cantare canzoni piene di malinconia. Il pubblico si vuole divertire e se ne frega della tua poesia. Metti del portalco sul tuo viso e sulle labbra un poco di rossetto. Diventa saltimbanco all'improvviso per quelli che han pagato già il biglietto.
E come andò questo passaggio dai locali alla dimensione teatrale? Intendo dal punto di vista del pubblico.
Guarda Gianni, ti racconto un aneddoto. Partimmo da Latina, lì c'era la prima al teatro comunale. Io arrivai alla cassa del teatro dove non trovai nessuno. Ebbi una specie di rabbia. Ma come, stasera c'è il concerto, arriviamo e non c'è nessuno in cassa? Come facciamo? A un certo punto arrivò la direttrice del teatro che mi disse: «Guardi, Marsili, non c'è nessuno alla cassa perché è tutto esaurito».
Mi sembra che allora l'avessero scarcerato da poco.
Sì, da circa 2 mesi. E il fatto che gli spettacoli andassero bene lo portò alle stelle, almeno per un momento, perché lui... Sì, lui aveva questo carattere. Magari per un articolo negativo di qualche giornalista lui passava dal polo positivo al polo negativo. Era proprio a corrente alternata. In un certo senso era un corpo estraneo al mondo dello spettacolo.
Sì, però per anni ha collaborato con altri colleghi. Ha scritto canzoni per Mia Martini, Lavanoni, Mina, Vianello e tanti altri.
Sì, certamente ha fatto tutto questo, ma il suo personaggio era talmente ingombrante da oscurare il suo essere artista, che a volte passava in secondo piano. E anche quando fece Sanremo, lui ci andò, cantò il suo brano e poi sparì.
Nella comunicazione non funzionava molto. Lo citavano più nelle pagine di cronaca che in quelle di spettacolo.
Infatti, Gianni, pensa a Tutto il resto è noia. È una delle sue canzoni più importanti a livello di testo. Racconta uno stato d'animo che non c'è essere umano che non possa averlo condiviso. Almeno in certi momenti della sua vita. Eppure non è mai ricordato come uno dei grandi cantautori della canzone italiana.
Pronto?
Pronto, Rambaldi, sono Gianni Marsili.
Sì, buongiorno, Marsili.
Senta, Rambaldi, so che state preparando la nuova edizione del Tenco. C'è Califano che è in uscita con l'album. La chiamavo per un'ospitata.
Ma no, Marsili, non si offenda. Ma il Tenco è un'altra cosa.
Ma com'è un'altra cosa? Ma l'avete ascoltata, Minuetto? È Malinconia, la musica è finita.
Guardi, le conosciamo tutte, però noi sul palco del Tenco chiamiamo i cantautori storici, Vecchioni, Cucini, oppure Emergenti. Ma la canzone d'autore è soprattutto poesia.
E Tutto il resto è noia cosa sarebbe, scusi? Ma uno che ha scritto queste cose non lo chiamate?
Marsili, cerchi di capire.
Ma io ho capito che alla fine chiamate quelli che certe canzoni se le sognano. Cosa siete, la lobby degli alpini?
Non mi fido di nessuno, sono rose e crisantemo, suono e canto la mia libertà. Se sono triste suono piano, se sono in forma canto forte, così affronto la mia sorte. Una donna innamorata, anche quella più pulita, prima o poi le corna te le fa. Tanto vale andare avanti e trattare con i guanti solo questa libertà.
Avete ascoltato Franco Califano, Il Prevert di Trastevere. Originale radiofonico di Gian Gilberto Monti e Vito Vita. Personaggi e interpreti della sesta puntata: Gianni Minà, Giuseppe Palasciano, Frank Del Giudice, Mario Cei, Franco Califano, Daniele Ornatelli, Gianni Marsili, Davide Gagliardi, Amilcare Rambaldi, Matteo Carassini. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Regia, Sara Flatt. Produzione, Francesca Giorzi.